Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Gesù non aveva una cattedra o un pulpito fisso, ma era un maestro itinerante che proponeva i suoi insegnamenti, che erano gli insegnamenti che gli aveva dato il Padre, lungo le strade, percorrendo tragitti non sempre prevedibili e a volte agevoli. Seguire Gesù per ascoltarlo.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Queste parole il Papa le ha pronunciate l'altro ieri, domenica, all'Angelus di Mezzogiorno. Finiti gli esercizi spirituali, si è soffermato sul tema della trasfigurazione, seconda tappa del cammino quaresimale, dopo le tentazioni nel deserto. Ha ricordato appunto l'episodio della trasfigurazione e in particolare quando risuonò dall'alto appunto la voce di Dio Padre che proclamò Gesù suo figlio prediletto dicendo ascoltatelo. Questa parola, ha aggiunto Francesco, è importante. Il nostro Padre ha detto a questi apostoli e dice anche a noi ascoltate Gesù perché è il mio figlio prediletto. Bene, i giochi dell'armonia di oggi, martedì 18 marzo, iniziano da qui, da questo ascolto di Gesù, però maestro itinerante, che insegna non da una cattedra, ma appunto dalla strada. Insegnava dalla strada dunque e dalla strada dobbiamo ascoltare Gesù. Questo il promemoria di Papa Francesco all'Angelus dell'altro ieri. Ancora domenica infatti è tornato sul tema del cammino incontrando i membri del cammino neocatecumenale nella parrocchia romana di Santa Maria dell'Orazione.
A me piace sentire che una persona è in cammino. Cosa vuol dire? Che non è chiusa, che non è ferma. Il cammino. Il cammino verso a un fine determinato, cercando qualcosa. Tante volte non si sa dove arriverò, ma cerco qualcosa. Questo è successo al nostro padre Abramo. Il Signore gli ha detto, vai, cammina, vai avanti. Dove? Io ti dirò. E lui non è andato alla stazione del treno a prendere il biglietto a tal posto. Ha incominciato a camminare, non sapeva dove, ma si è fidato dal Signore.
Bene, un cammino spesso difficile, irto di ostacoli di questi tempi, ma anche fruttuoso, sempre vivo, essenziale, è quello della famiglia, la famiglia cristiana. Come è noto, il sinodo straordinario, la riunione straordinaria dei vescovi dell'ottobre 2014 tratterà proprio di questo argomento e a maggior ragione il sinodo ordinario di settembre 2015 sarà proprio dedicato alla famiglia nel contesto della nuova evangelizzazione. Alle tante nuove urgenze pastorali che riguardano la famiglia, la Chiesa è chiamata a rispondere con rapidità e anche con efficacia. Tra i temi più sensibili, quello dei divorziati risposati, oggetto di recenti riflessioni da parte di Francesco. Vi propongo allora oggi la storia di Michele, che ha subito una difficile e dolorosa separazione, ma che ha trovato proprio nella fede la forza per affrontarla, per continuare il suo cammino. Il servizio è di Alessandra Petitta.
5 anni di fidanzamento e 21 anni di matrimonio, tanto è durato il legame tra Michele e sua moglie, un'unione che si è risolta però con una separazione, voluta da lei e subita da lui in poco meno di 8 mesi. Papà di 3 figlie, Michele si è separato nel 2001 e in questi anni ha fatto un cammino di fede non sempre facile. Oggi è in collegamento telefonico con noi per raccontarci come ha vissuto questa situazione. La separazione, per lei, è stato un fallimento personale?
Ma da subito l'ho visto come un fallimento familiare, cioè per me la famiglia è stata sempre un tutt'uno con me, quindi non è che lo vedevo a livello personale. Ho fatto fatica a capire, ci ho messo quasi 2 anni per capire cosa stava accadendo effettivamente, perché era molto confuso per come si sviluppavano le cose. Poi devo dire che piano piano ho capito che era un'idea, un progetto forse molto lungamente meditato dall'ex moglie, quindi per me è stato un fulmine a ciel sereno, però dall'altra parte c'era più consapevolezza di questo sviluppo, diciamo.
Lei si è separato nel dicembre 2001 e nel gennaio 2002, a distanza di poco meno di un mese, il tribunale gli ha imposto di lasciare la casa coniugale. Dove è andato a vivere? Come si è organizzato anche sotto l'aspetto economico?
Un anno sono stato ospitato in un monastero camaldolese e mi hanno in questo senso aiutato sia moralmente, spiritualmente, e mi hanno anche risparmiato di spendere soldi per affitto. Però essendo appunto un monastero di clausura maschile e avendo 3 figlie mi veniva difficile poterle ospitare. Sono stato un altro anno in una casa in affitto e quando ho visto che le cose invece di migliorare peggioravano ho dovuto decidere di, ho cercato di prendere una casa con un mutuo per poter almeno non buttare le sfide. Poi purtroppo dopo circa 5 anni è sopraggiunta anche il licenziamento all'azienda dove lavoravo e lì effettivamente la cosa è peggiorata drasticamente.
In questi anni difficili sotto il piano affettivo, economico, materiale, per lei cattolico, come è stato il suo rapporto con la fede?
Assolutamente posso dire adesso a mente fredda che si è rafforzato, non l'ho capito subito perché è un processo che quando uno è immerso dentro ci sono alti e bassi, diciamo. Però non è mai vacillata, è stata debole, ma non c'è stato nessun rifiuto. E la fede forse è stata poi, come si dice, una grazia che mi è giunta forse attraverso le preghiere di tante persone conosciute, ma anche ho saputo dopo di tante persone che non mi conoscevano, ma hanno pregato per questa situazione che, ripeto, sembrava, e lo era, assurda, diciamo. Inspiegabile, il discorso di un matrimonio di 21 anni e 5 anni di fidanzamento che si concludono in un modo così rapido lasciano perplessi anche le persone che non ti conoscono, insomma.
Chi l'ha aiutata a ritrovare una serenità interiore?
Quello che mi ha aiutato sono state le esperienze di persone che mi hanno incoraggiato a frequentare determinati percorsi. Qui a Roma c'è stato un percorso per me, è stato un salvavita, che è quello cosiddetto oggi di 10 comandamenti delle 10 parole, è stato veramente illuminante e mi ha salvato anche da grosse situazioni di errore in cui potevo sicuramente cadere, perché è normale, insomma, nel momento di fragilità quei momenti ci sono, quindi è facile cadere in grosse difficoltà.
Papa Francesco in questi ultimi tempi ha riportato l'attenzione sulla centralità della famiglia, sull'urgenza di politiche, di interventi concreti a favore del nucleo familiare. Però anche ha parlato dell'importanza di non escludere separati e divorziati dalla vita della Chiesa. Ecco, Michele, lei, che è stato messo a dura prova sotto questo aspetto, che cosa ha provato sentendo queste parole?
Papa Francesco sta mettendo in pratica un qualcosa che, almeno secondo la mia esperienza, che è partita questo strappo, è partito nel 2001-2002, però io subito ho trovato in alcune parrocchie dei pronto soccorsi dove già ci si occupava di queste problematiche che purtroppo stavano sempre più crescendo. Quindi secondo me Papa Francesco sta mettendo in pratica un qualcosa che già 10 anni fa in qualche modo si teorizzava. Io non ho mai visto questo rifiuto in generale, poi qualcuno, forse qualche parroco meno informato, forse era un po' più diffidente e stretto, però devo dire che poi nella struttura ecclesiastica in vari posti ho visto proprio la disponibilità a entrare in questo problema, nuovo per tutti, forse era nuovo anche per i sacerdoti che si sono trovati molto impreparati, quindi anche loro hanno dovuto gestire questo apprendimento sul campo, come anche noi separati. E quindi Papa Francesco secondo me sta mettendo in luce e in chiare note qualcosa che è maturato, lui probabilmente ce l'ha molto chiaro nel cuore, quindi lo manifesta con quelle semplici frasi che dice che sicuramente porteranno a benefici, tanto per sottolineare il fatto che i separati non è vero che hanno avuto impedimenti di fare la comunione, assolutamente, io conosco separati che frequentano la chiesa, sono operativi all'interno delle parrocchie, qualcuno che si è trovato a essere già risposato, chiaramente con la loro consapevolezza, perché anche loro facendo un percorso capiscono il significato del Vangelo, praticamente riescono a metterlo in pratica, pur non facendo la comunione, ma facendo una comunione spirituale. E questo per me è stata anche una grossa testimonianza, che molte volte vedo cristiani, credenti, che si recano alla comunione con una certa superficialità, invece ho visto persone appunto separati, risposati, che hanno ritrovato il Signore e con grande consapevolezza e coerenza loro sì, sicuramente soffrono, perché mi hanno detto che c'è una sofferenza nel non fare questa comunione, però lo fanno con grande, con offerta, con senso di offerta, facendo una comunione spirituale, ma vivendo dentro la Chiesa in maniera, devo dire, anche molto attiva e soprattutto testimoniando. Per me è stata una delle testimonianze più forti che ho ricevuto dall'ambiente dei separati e risposati. Per me è stato più facile, non essendomi mai risposato fino ad oggi, quindi anzi, in questo senso mi sento di aver avuto una grazia.
Grazie ad Alessandra Petitta e al suo ospite. I Giochi dell'Armonia di oggi giocano sul cammino, sull'insegnamento itinerante di Gesù, che non spendeva la sua parola da una cattedra, da un pulpito, ma proprio per la strada. Siamo sempre tutti in cammino.
Ma l'armonia è quella che sto trovando adesso. Io mi sto pacificando con le cose e con la vita, perché sto tornando bambino. Nel mio viaggio di ritorno io mi sto riavvicinando attraverso quella che è la condizione, il rapporto con tutto il resto, che è identico, molto simile all'infanzia. Perché una persona anziana è così, assomiglia così tanto a un bambino? Perché entrambi vivono quella sorta di fragilità che li sensibilizza molto. Il bambino trepida su tutto e poi ha una grandissima fantasia, ancora una vicinanza col mondo fantastico che gli permette veramente di spaziare nel tempo, nella irragionevolezza. Ecco, io forse si potrebbe definire anche rimbambimento questo
bambino,
sì. però è in questa condizione che ci si riappacifica col mondo e incominci a rivedere finalmente il tuo prossimo come un tuo simile, che è veramente il momento di massima crescita che un essere umano può in qualche modo vivere.
Pupi Avati, regista. E certo, come un cammino, come un percorso di continua scoperta e confronto è considerata l'esperienza teatrale del gruppo Dynamis Teatro, diretto da Andrea De Magistris. E sentite che straordinario percorso si sono inventati questi sperimentatori teatrali romani, che dal 21 al 23 marzo propongono a Roma un laboratorio di ricerca teatrale intitolato Big Game. Andrea, vogliamo spiegare un po' il senso di questo percorso?
Allora, diciamo, il senso del
gioco.
Del gioco, del nostro progetto è legato all'essere coraggiosi, perché diciamo, una delle accezioni di Big Game è essere pronti all'azione, pronti al gioco, pronti a tutto ciò che è impossibile.
Azione, gioco e impossibile sono tre parole molto comuni proprio nel mondo del teatro. Il teatro probabilmente fin dall'inizio, fin dalle origini della sua storia, portava con sé, al di là della componente religiosa, sacrale, proprio la componente evidentemente di gioco. Ma come si attualizza in particolare in questo laboratorio?
Allora, come dicevi giustamente, c'è l'idea di antica anche del teatro, no? Sempre legato al mistero, ai riti che poi venivano in qualche modo ufficializzati e raccontati scenicamente da chi aveva in mano la chiave di questi misteri. Il mistero è rimasto ancora, nel senso che il teatro è il luogo, è un'utopia. Nel senso proprio di spazio in cui si può concretizzare anche un sogno. E rispetto, diciamo, a questo progetto, le nostre tematiche sono legate alla riconquista dello spazio, che mi accorgo
dello spazio inteso in senso in tanti sensi, è vero, non soltanto lo spazio appunto scenico, lo spazio teatrale, lo spazio significativo di un gesto, no? Che diventa teatrale anche a partire dalla quotidianità, ma anche dello spazio inteso proprio come cosmo, è vero, perché c'è una precisa filosofia sotto l'attività di Dynamis Teatro e in particolare sotto gli scopi di questo laboratorio: ricollocarci nel cosmo, nello spazio interstellare.
Sì.
Per sfuggire a una tentazione e anzi a una condanna tremenda che noi umani dobbiamo scontare, è vero? Quella della
gravità,
dell'attrazione per il basso,
del,
no?
Nostro peso. In realtà una delle suggestioni che abbiamo avuto più forti è legata all'idea di desiderio. Desiderio, proprio già nella parola, no? Andare via da qualcosa e mirare a qualcosa di più alto.
Desiderio vuol dire proprio chiama, nell'etimologia c'è proprio la parola stella.
Sì, guardare attentamente desidera. Le stelle, no?
Sì.
Cosa che facevano gli antichi e che facciamo.
Certo. E noi facciamo sempre meno.
Facciamo meno. In realtà, quando abbiamo iniziato con questo progetto a giocare sul concetto di spazio verso la Terra, perché noi, insomma, una riflessione toccando questo tema è che noi siamo già nello spazio. Cioè, di solito abbiamo una visione egocentrica di noi stessi, ma anche terracentrica, no? In qualche modo.
Cioè, Copernico non è ancora arrivato per noi, insomma.
Proprio di recente hanno scoperto altri 715 pianeti, insomma, l'idea di spazio, di universo, di un qualcosa di aperto spaventa. Cioè, la maggior parte delle persone che vengono interrogate sullo spazio sono spaventate dal vuoto, da questo infinito. Diciamo, noi apriamo a delle possibilità attraverso il gioco artistico che proponiamo a chiunque, nel senso che il primo laboratorio aperto, noi lavoriamo nelle scuole, all'università, questa volta apriamo, diciamo, a chiunque sia interessato a questi argomenti attraverso delle modalità, delle tecniche che sono proprio del nostro sistema di lavoro, che sono sia di, diciamo, preparazione ma anche di deriva. Cioè, la deriva è una tecnica che noi abbiamo mutuato dalla psicogeografia, cioè una riscoperta dei luoghi, degli spazi per riappassionare e reinventarci un altro modo di esistere, in qualche modo.
Un altro modo di stare al mondo, di stare legati a un luogo. Prima hai citato i non luoghi, il non luogo che è il teatro, no? Questo non luogo che in quanto tale apre infinite possibilità creative, infinite modalità di liberazione da questa grevità che ci tiene legati a terra. Ma i non luoghi hanno una connotazione anche fortissimamente negativa, no? Grazie alle letture che da alcuni importanti sociologi sono state date appunto a proposito di questo anonimato che lambisce i non luoghi per eccellenza, non so, i centri commerciali, le grandi metropoli. E hanno in comune il non luogo teatrale e i non luoghi? Questa tentazione dell'infinito, come dicevi te, può essere una dimensione spaventosa anche per la perdita dell'identità. Come riuscite attraverso le vostre tecniche, a ridare spazio all'individuo, alla creatività del singolo, con questa tentazione appunto della perdita, della deriva individuale?
Perdersi o errare, diciamo, ha in sé l'idea di sbagliare. Cioè, quando uno si perde...
Errare, è vero, errare è doppio anche...
Sì,
anche
insomma, mi piace particolarmente, perché nel mio lavoro, nel lavoro con, diciamo, i miei attori, ma anche con i gruppi di ascolto nelle scuole, all'università, invito spesso a sbagliare, a errare, quindi a perdersi in una deriva di tentativi. Questa deriva di tentativi porta poi a una consapevolezza, diciamo, quando le migliori invenzioni si hanno
dagli errori.
Sì, dagli errori, non mi ricordo, insomma, dalla medicina alla cucina anche, no? Un ingrediente buttato lì a caso poi dà la possibilità di creare un qualcosa di nuovo. E diciamo, la tecnica che noi utilizziamo è questa deriva, diciamo, che ha in sé il concetto di perdita, ma una perdita consapevole. Io mi perdo, diciamo, nella città seguendo degli stimoli. Gli stimoli, adesso noi stiamo giocando sul concetto spaziale di perdita, no? Ma spesso nella nostra città incontriamo degli oggetti non identificati, no? Per tornare a termini, diciamo.
Quindi siamo come cosmonauti,
sì,
comunque
esattamente,
anche.
Esattamente.
Un altro modo del cammino, del percorso, inciampi compresi. Grazie ad Andrea De Magistris, direttore artistico di Dynamis Teatro, associazione teatrale che organizza un laboratorio dal 21 al 23 marzo presso il nuovo cinema Palazzo a Piazza dei Sanniti a Roma, intitolato Big Game. L'esito di questo laboratorio teatrale prenderà corpo in uno spettacolo il 16 aprile al Teatro del Vascello, sempre a Roma, alle ore 21. Cari amici, i giochi dell'armonia di oggi si concludono qui. E Gesù non aveva una cattedra o un pulpito fissi, ma era un maestro itinerante che proponeva i suoi insegnamenti, che erano gli insegnamenti che gli aveva dato il Padre, lungo le strade, percorrendo tragitti non sempre prevedibili e a volte anche poco agevoli. Seguire sempre Gesù per queste strade, per ascoltarlo. Questo è il promemoria del Papa all'Angelus di domenica scorsa. E poiché l'altro ieri il Papa ci ha anche raccomandato di portare sempre con noi il Vangelo, magari un piccolo Vangelo da tasca o da borsetta, io apro il mio e vi consegno questo passo tratto da Luca 6:17. Disceso con loro, si fermò su un ripiano. C'era una grande schiera di discepoli e grande folla di gente venuta da tutta la Giudea, da Gerusalemme, dal litorale di Tiro e di Sidone. Erano venuti per ascoltarlo e per essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti cattivi venivano guariti. Tutti cercavano di toccarlo perché da lui usciva una potenza che guariva tutti. Potete riascoltare questo programma sul sito www.radiovaticana.va, ma anche su Facebook, I Giochi dell'Armonia di Laura De Luca. Buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia. Ciao!